L'erbario racconta con Nicola Schoenberger, a cura di Alessandra Bonzi.
Fu uno dei viaggi di esplorazione assolutamente più prolifici della storia della scienza, tant'è che Alexander von Humboldt rimane assolutamente un mito nelle scienze naturali. Ci sono tante di quelle oggetti e cose nominate in onore a Alexander von Humboldt. È talmente rispettato perché era una specie di genio, anche qualcuno che aveva delle capacità diplomatiche, anche per il suo carattere, non solo appunto per i suoi scritti, per le sue opere, per la sua genialità, tant'è che uno dei nostri collaboratori qua, che è uno degli storici di questo erbario, ha chiamato il proprio figlio Alexander.
Allora, in che periodo siamo?
Siamo tra il 1799 e il 1804. Appunto Humboldt, che era anche un amico dei francesi, lui frequentava Parigi, era inserito nelle comunità di scienziati naturali di Parigi, si lega in amicizia abbastanza rapidamente con Aimé Bonpland, un francese, il quale era un giovane botanico molto talentuoso, e decidono di partire insieme. Però loro volevano andare in Egitto. 1799 sale al potere Napoleone Bonaparte, quindi i loro progetti in un certo senso
sfumano,
anche perché l'Egitto poi chiude le proprie frontiere a qualsiasi straniero. Quindi vabbè, i due giovanotti partono per la Spagna nella speranza di finire da qualche parte. Arrivano in Spagna, si legano comunque anche grazie appunto a queste capacità spiccate di Humboldt a livello diplomatico, riescono a convincere l'allora direttore del Giardino Botanico di Madrid, su raccomandazione del re, di partire in America Latina. Quindi volevano andare completamente da un'altra parte, e partono in America Latina e fanno questo viaggio di 15.000 chilometri, dove arrivano dapprima sulle isole Canarie, ma poi in Venezuela, Cuba, in Colombia, in Ecuador, in Perù, in Messico, e raccolgono decine e decine di migliaia di campioni, non solo piante ma anche animali, insetti, rocce, fossili, che poi vengono riportati indietro, ed è la prima spedizione gigante, grande, che rivoluziona la maniera di vedere l'America Latina. La Spagna, molto generosa, allora apre le porte senza porre nessuna condizione a questo prussiano, a questo francese, una coppia un po' inverosimile, che alla fine godono di questa generosità spagnola, anche per via della loro buona reputazione, e riescono a raccogliere tantissimo materiale. E la pianta che vi ho portato qui oggi effettivamente è una delle palme più celebri tra questo gruppo di piante molto vasto. Conosciamo 2400 specie di palme diverse, ed è la palma reale, la Royston-a regia, che viene da Cuba. È una palma molto comune in coltura, è una delle palme più coltivate, evidentemente in zone un po' più calde rispetto alle nostre, e ti mostro. Ecco. Il campione tipo, quindi il campione sulla base del quale questa specie è stata descritta. Qui abbiamo una tavola di erbario che è tutta etichette.
Non si vede la pianta,
è tutta etichette. Chiaramente questa Royston-a regia ha delle foglie che sono grandi di metri. Come facciamo a farla stare su un foglio che è poco più grande di una 4? Beh, visto che le piante si descrivono in genere partendo dal fiore e non dalla palma di questa spedizione, ci resta questo piccolo pezzettino di fiore, che è inserito in una pochette, in una piccola busta attaccata sulla tavola d'erbario, con dentro una quindicina di fiorellini di palme. E questo è il primo campione mai raccolto di questa specie nuova.
E questa, perché qua c'è anche una fotocopia di uno scritto?
Sì, questo essenzialmente è il taccuino di viaggio di Aimé de Bonpland, dove lui essenzialmente 1276, questo è il numero di raccolta, dove c'è scritto Cuba 1800, e questo cahier, nel senso questo quaderno, taccuino di terreno, dove Bonpland appunto annotava quello che raccoglieva, è conservato al Museo di Storia Naturale a Parigi. Le raccolte di Bonpland finiscono in larga misura a Parigi, qualcosa finisce anche qui da noi.
Ma voi riuscite a risalire anche perché sono arrivati qui?
Assolutamente, il percorso non sempre, ma talvolta il percorso si può ricostruire. Tra l'altro è un esercizio molto divertente, perché dipende da questi personaggi che hanno raccolto, a chi hanno spedito magari i loro campioni, magari i doppi dei loro campioni, con chi erano legati in amicizia, i discendenti dei dei quali magari a un certo momento hanno dovuto vendere queste collezioni a qualcun altro, tipicamente a un barone de l'Esser che era ricchissimo, e così con i secoli le cose finiscono qua a Ginevra.
Nicola Schoenberger, lei prima ha detto che questa è una delle spedizioni più famose e che più hanno segnato la storia dei naturalisti. Se ci dobbiamo ricordare qualcosa che è particolarmente importante di questa spedizione, cos'è?
E la quantità di materiale nuovo che è stato raccolto. Parliamo di 60.000 campioni di piante, tra cui 10.000 specie nuove per la scienza. Finalmente l'Europa capisce cos'è la diversità,
la biodiversità
dell'America Latina. Tant'è che poi Bonpland lui torna a Parigi con tutti i suoi materiali, e sulla base di tutto quanto raccolto vengono poi prodotti dei libri che descrivono queste specie, che descrivono queste nuove piante, dei libri che sono preziosissimi, che noi abbiamo conservati qui in biblioteca. Ne abbiamo uno qua. Qui vediamo il frontespizio, dice Voyage de Humboldt et Bonpland, sixième partie, quindi ce ne sono cinque precedenti, e questa è la parte dedicata alla botanica. I libri precedenti sono poi dedicati magari ai fossili, alla geografia, all'astronomia, agli uccelli, agli insetti, e dicendo. È un libro di grande formato, è una cosa molto molto grande. E qui siamo in 1815, pubblicato nel 15. La spedizione finisce nel 1804, quindi ci vogliono ancora 10 anni prima di pubblicare. È così essenzialmente, ma ancora oggi i nostri scienziati partono magari in Madagascar, tornano con raccolte con 10, 20, 30 specie nuove per la scienza, poi li costringiamo a stare qua nei lunghi inverni ginevrini a elaborare e descrivere tutto il materiale nuovo che hanno trovato. Thank you.